Julia Pastrana, Ivan Cenzi e Marco Palena, di Logos Edizioni. Julia Pastrana fu una donna realmente vissuta nel XIX secolo, è nata per la precisione nel 1834 a Sinaloa, in Messico, ed è divenuta celebre come la donna barbuta, la donna più brutta del mondo e il meraviglioso ibrido, e altri vari nomi. Della sua infanzia non si sa molto. Si ritiene che sia nata in seno a una tribù di nativi americani sulle pendici occidentali del Messico e che sia stata ritrovata in una grotta in compagnia di altri animali. Venduta a Pedro Sanchez, governatore dello stato di Sinaloa in Messico, fu istruita nella sua residenza, dove lavorò come cameriera, intrattenendo peraltro gli ospiti con il bel canto, fino al giorno in cui venne venduta a un funzionario doganale. Successivamente passò al seguito dell'impresario J.W. Beach, che dopo averla fatta visitare da un medico, che la identificò come una creatura straordinaria in cui la donna ha il sopravvento sulla bestia, che sarebbe l'orangutan, la condusse in tour attraverso gli Stati Uniti. Il tour fu immediatamente un successo, perché fin dall'inizio il pubblico rimase affascinato da questa strana creatura, non tanto per il suo aspetto, quanto per il contrasto tra la brutalità dell'aspetto stesso e i suoi modi raffinati e la sua educazione. Julia Pastrana era affetta da ipertricosi e ipertrofia gengivale, era alta 1 metro e 38 centimetri, aveva il viso e il corpo ricoperti di peli fitti, lunghi e neri che lasciavano scoperte soltanto le palme delle mani e le piante dei piedi. Aveva una mascella sporgente e le gengive gonfie, ma era capace di danzare con grazia, sapeva suonare la chitarra, cantava meravigliosamente con la sua voce di mezzo soprano delle romanze sia in spagnolo sia in inglese. Era inoltre una donna molto colta, che leggeva costantemente e amava viaggiare, spinta da un fervente desiderio di conoscenza. In breve tempo, Julia divenne quindi una star e dopo aver riscosso ovunque successi in America, giunse in Inghilterra nel 1857, all'età di 23 anni, dove fu accolta con grande clamore. Qui conobbe Theodore Lent, che divenne lo stesso anno il suo nuovo impresario e suo marito. Così la coppia partì per proseguire insieme un fortunatissimo tour attraverso l'Europa, passando da Berlino a Lipsia, a Vienna, fino in Polonia. Giunsero poi a Mosca, dove Julia diede alla luce un bambino, anch'egli affetto da ipertricosi, che morì nel giro di 3 giorni. Vittima di sepsi puerperale, anche la madre lo seguì dopo soli 5 giorni. A questo punto Theodore Lent fece imbalsamare Julia e il suo bambino all'Università di Mosca e continuò a esibire le due mummie a Londra e in Europa. Non pago, nel 1880 riuscì a trovare un'altra donna straordinariamente somigliante a Julia, che ribattezzò Zenora e la portò in tour presentandola come la sorella della sua prima moglie. Alla fine l'uomo cadde vittima di un crollo psicologico e poi morì in un sanatorio nel 1884. Ma da allora le spoglie di Julia continuarono a viaggiare insieme a quelle del figlio. Il suo corpo venne infatti esposto in varie fiere in Norvegia dal 1921 fino agli anni 70 e dopo numerose altre peripezie, a partire dal 1990 fu conservato al Dipartimento di Anatomia di Oslo, finché nel 2013, grazie agli sforzi dell'artista Laura Anderson Barbata, del governatore Mario López Valdez e delle autorità norvegesi, finalmente il suo corpo venne portato da Oslo in Messico e qui, il 12 febbraio, sempre del 2013, di fronte a centinaia di persone, la donna fu finalmente seppellita a Sinaloa de Leyva con rito cattolico. Questo è, per sommi capi e con qualche dettaglio ancora controverso, questa è la storia di Julia Pastrana così come ce l'hanno consegnata le fonti. Una storia nella quale, secondo la stragrande maggioranza dei documenti che ci sono pervenuti, Theodore Lent gioca il ruolo dello sfruttatore senza scrupoli, colui che, dopo aver sfruttato la donna che ha sposato per puro calcolo economico, continua ad approfittarsi di lei e del figlio portandole in giro dopo averli fatti mummificare. Però una crepa sembra inserirsi in questa storia in cui lui fa la parte del cattivo, se è vero che Julia, come scrive lo scienziato Jan Bondeson, pronunciò queste parole in punto di morte. «Muoio felice, sapendo che mi hanno amata per il mio bene». Vera o falsa che sia, questa frase testamento ci instilla qualche dubbio su come potrebbe essere andata una storia che dall'esterno sembrerebbe prestarsi a un'interpretazione univoca, ovvero quella dello sfruttamento da parte dell'impresario della propria gallina dalle uova d'oro. Ed è proprio da qui che sembra partire Ivan Cenzi, che ripercorre la storia di Julia Pastrana soffermandosi in particolare con il suo rapporto con il marito impresario e affidando alla donna stessa il compito di narrare la propria vicenda in prima persona. Come vediamo, il testo viene accompagnato dalle intense immagini di Marco Palena, che è un illustratore che è comparso più volte sulla rivista Illustrati. E le sue immagini sono, come di consueto, realizzate a grafite ed elaborate digitalmente, e a guisa di foto d'epoca ci mostrano l'aspetto di Julia e degli altri personaggi. E al di là del suo animo nobile, un altro aspetto che emerge è anche la sua pienezza di sentimenti e la passione e l'apertura con cui lei si appresta ad accogliere tutte le vicende non sempre felici della sua vita. «Sono mai stata bambina?» è la domanda con cui inizia la prima pagina di diario, e qui con una punta di malinconia Julia parla della propria ferita dell'infanzia, ovvero descrive con un po' di nostalgia il villaggio dove è cresciuta, in cui però lei ha sperimentato una forma di esclusione molto forte fin da subito. Era considerata una sorta di Nawal, lo spirito guida dalle sembianze animali, ma un Nawal formato solo a metà. Era come il non script, come si dirà più tardi, cioè l'appartenente a una specie che non si può descrivere, respinta ugualmente sia dal consesso degli uomini che da quello degli animali. Veniva considerata dai membri della sua tribù una maledizione. E dopo questa forma di esclusione, lei conosce presto anche l'abbandono. Infatti descrive subito in maniera abbastanza commovente il momento in cui la madre la vende a un emissario del governatore di Sinaloa. Lei si guarda indietro per vedere se qualcuno, la madre in particolare, è andato a salutarla, ma dietro di lei non c'è nessuno. Tuttavia, poi le cose, come abbiamo visto dalla storia, volgeranno al meglio e lei si appresterà a vivere con emozioni che appunto Ivan riesce a ripercorrere, ed è questo il dato in più che abbiamo in questa storia rispetto alle vicende che possiamo ricostruire e che troviamo in giro, ovvero l'alternanza di sentimenti che lei sperimenta, dalla tristezza per l'abbandono, all'entusiasmo per i primi successi, anche all'emozione degli esordi, fino al momento in cui, in quella che lei chiama la sua notte senza stelle, perché lei aveva vissuto anche nella fase del successo una profonda solitudine, perché i suoi impresari tendevano a non farla uscire perché per vederla la gente doveva pagare, e quindi lei doveva velarsi quando usciva fuori, rarissimamente solo quando era necessario, per lo più stare relegata in casa. Quindi viveva quella che lei chiama una notte senza stelle, finché arriva in questa notte uno squarcio di luce, ovvero l'amore nella persona di Theodore Lent, che è un bel ragazzo dalla barba scura che lei racconta la guarda come se fosse qualcosa di sacro, come se da lei dipendesse la sua stessa vita. E qui notiamo anche in questo modo di narrare la storia una sorta di ambiguità. Lei dice: mi guarda come se da me dipendesse la sua stessa vita, quindi potrebbe essere innamorato, è così che pensa Julia Pastrana, ma noi capiamo che è vero che la sua stessa vita, in senso proprio economico, materiale, dipenderà da lei. E ce ne sono altre di frasi, diciamo, di questo tipo, come il fatto, per esempio, quando lei darà alla luce un bambino, lei precisa che lei pregherà che non sia come lei, mentre Theodore spera ovviamente il contrario. Quindi, dopo questo incontro, per il nondescript, la donna orso, l'essere indefinito, la felicità inizia davvero, e Julia racconta con grande abbandono e entusiasmo i giorni dell'amore con Theodore, come una favola bella, una storia di successo, anche perché i due continuano il tour insieme ed è un successo, fino a che si cominciano a inserire in questa serie di trionfi alcune crepe. Intanto a Berlino viene annullato uno spettacolo con l'accusa di sfruttamento della deformità, e anche qui capiamo che l'interpretazione di Julia di questa grande storia d'amore è comunque inficiata da qualche ombra. E poi l'interesse, dopo tante performance, viene meno e allora occorre trovare una novità. Un nuovo nome sembra una buona soluzione, ma i due riflettono sul fatto che ne hanno già usati tanti. La donna scimmia, la donna orso, Lady Babbuino, l'ibrido, la semiumana, l'indiana mangia radici, l'anello mancante, la mezza bestia. Finché Julia suggerisce: che ne dici di mamma orsa? E negli occhi di Theodore ritorna a balenare quello sguardo che l'aveva fatta innamorare. Del tutto casualmente, quindi, Julia rimane incinta. E la storia già la sappiamo. Ma è interessante perché nel momento in cui lei ha la notizia del bambino che aspetta, vede già un modo in questo nuovo evento per guarire, un altro modo per guarire la ferita dell'infanzia. Infatti dice: ripensai al mio villaggio, al carro che si inerpicava nella polvere, quando mi ero voltata indietro a guardare, ma mia madre non c'era. Io invece ci sarò, ripetevo al mio cucciolo, no, al mio bambino, io ci sarò, saremo inseparabili. Il bambino è nato e poi sappiamo che vengono i giorni della febbre, il bimbo muore, lei anche muore, ma continua a scrivere il suo diario post mortem. Abbiamo delle ultime pagine in cui lei è ormai diventata il Nawal, lo spirito buono, l'angelo guardiano nella forma di un animale, ha varcato il confine e la sua anima guarda il corpo, ne segue le peripezie ancora in tour imbalsamato fino alla degna sepoltura. Ma le rimane una domanda, che è forse la domanda che ci poniamo tutti, forse uno dei possibili sensi dell'esistenza, ovvero se siamo stati amati. Quindi l'ultima cosa che lei si chiede, così finisce il libro, è: Theodore mi amava veramente? E si dà una risposta, comprendendo che la verità non ha importanza, conta solo ciò che viviamo. E allora sì, Theodore l'amava.